Modem.
Es ist klar, ein doppeltes Mehr stärkt den Entscheid des Volkes, macht das Ganze.
È chiaro che una doppia maggioranza rafforza la decisione del popolo e rende il tutto molto più forte. Ma siamo già ad una valutazione politica sull'intero dossier. Naturalmente ci sono anche considerazioni di tipo politico-tattico. Sono favorevole, sono contrario, cosa voto? Questo non va dimenticato, fa parte del discorso. Ma ciò che guida il Consiglio federale è la coerenza politica. Se già è politicamente controverso, allora rifacciamoci alla Costituzione, così che le nostre decisioni siano il più possibile costituzionali.
So weit wie möglich verfassungsmäßig entscheiden.
Das gilt auch zur Frage des Stände.
Vale anche per la questione della maggioranza dei cantoni. La Costituzione federale stabilisce chiaramente quando c'è un referendum obbligatorio per i trattati internazionali. In realtà ci sono solo due casi. Si tratterebbe dell'adesione all'UE o alla NATO.
Wir verlangen, dass das der Vertragswerk obbligatorisch dem Volk und den Ständen vorgelegt wird.
Chiediamo che il trattato sia sottoposto obbligatoriamente al popolo e ai cantoni. Il Parlamento e gli altri partiti hanno in mano la situazione, così come è stato deciso a suo tempo per il trattato sullo spazio economico a causa delle sue importanti implicazioni.
Auch beim EWR-Vertrag wegen der großen Tragweite beschlossen wurde.
Tre voci nella nostra copertina di oggi che ci parlano di Svizzera e Unione Europea, tutti e tre: Ignazio Cassis, consigliere federale che ha negoziato i nuovi accordi con l'UE, il liberale radicale Matthias Michel, intervenuto all'assemblea del suo partito sabato scorso, con cui il PLR ha dato il via libera a questa nuova intesa, e infine la voce di Magdalena Martullo Blocher, consigliera nazionale dell'UDC, che ieri insieme ad altri 10 deputati federali ha ribadito la posizione del suo partito di piena opposizione a questi accordi. Tutti e tre hanno sollevato un interrogativo centrale: come dovrà essere organizzata la votazione popolare che concluderà il lungo cammino di questi nuovi accordi? Basterà un solo sì per dare il via libera a questo pacchetto, oppure ce ne vorranno due? In altri termini, ci vorrà un referendum facoltativo il cui risultato viene deciso dalla sola maggioranza della popolazione, oppure occorre una doppia maggioranza, popolo e cantoni? In questo caso si tratta di un referendum obbligatorio che scatta automaticamente e che non necessita della raccolta delle firme. Buongiorno, questo è il nostro tema di oggi in una puntata con Luca Fasani in regia e Roberto Porta al microfono. Non discuteremo dunque dei tanti capitoli che compongono questi accordi di accesso al mercato unico europeo, ma di questo interrogativo: doppia maggioranza sì o no? È una domanda a cui spetta al Parlamento rispondere, lo farà probabilmente nel prossimo anno, e noi affronteremo questo tema con quattro ospiti, tutti attivi a Berna in Parlamento appunto. Prima però di entrare nel merito della questione, vale la pena di aprire brevemente un capitolo che riguarda il nome di questi accordi. Finora, in questi ultimi 25 anni, abbiamo parlato di bilaterali 1 e 2. Ora il governo chiama queste intese accordi per la stabilizzazione e per l'ulteriore sviluppo delle relazioni tra Svizzera e Unione Europea, espressione a dire il vero piuttosto complessa, sfido chiunque per esempio a riassumerla in un titolo per un quotidiano. Come chiamare dunque questi accordi? Un breve giro di domande con i nostri ospiti. Saluto dapprima Anna Giacometti, buongiorno.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Lei è consigliere nazionale del partito liberale radicale grigionese, lei come li chiama?
Ma io li chiamo bilaterali 3, lo so che il nome corretto è il pacchetto concernente la stabilizzazione e l'ulteriore sviluppo delle relazioni tra la Svizzera e l'Unione Europea, ma appunto, come giustamente ha detto lei, è un titolo molto complesso e quindi mi piace chiamarlo bilaterali 3, come peraltro ho visto anche sempre dai giornalisti che spesso li chiamano bilaterali 3, anche Economie Suisse e altre organizzazioni.
Buongiorno Piero Marchesi.
Buongiorno a tutti.
Lei è deputato dell'UDC, voi negli ultimi decenni, da quando si è votato sullo spazio economico europeo, avete spesso parlato di accordo coloniale, adesso siete passati ad accordo di sottomissione. Perché bilaterali 3 non dovrebbe andar bene? In fondo siamo alla terza tappa di questo percorso di relazioni con l'Unione Europea.
Ma perché nulla hanno a che vedere con i bilaterali. Ricordo che né il Consiglio federale, tantomeno la Commissione europea, li chiama bilaterali 3. Bilaterali 3 li chiamano Economy Swiss, Swiss Mem e guarda caso anche il Partito Liberale assieme a molti media. Questo è abbastanza un segnale piuttosto chiaro di come si intenda edulcorare degli accordi che presentano tutta una serie di aspetti negativi come positivi, cercando di richiamare un termine che gli svizzeri già conoscono con i bilaterali 1 e i bilaterali 2, ma questi non hanno nulla a che vedere perché si tratta di un accordo istituzionale, degli accordi che toccheranno il cuore del nostro sistema politico-giuridico, la sovranità legislativa, la democrazia diretta, la neutralità, l'indipendenza del paese. Dunque, per favore, possiamo discutere nel merito, ma chiamiamo meno gli accordi per quelli che sono, non si chiamano bilaterali 3.
Greta Ghisin, consigliere nazionale dei Verdi, buongiorno anche a lei qui in studio a Comano.
Buongiorno a lei, buongiorno a chi ascolta.
Benvenuta, abbiamo appena sentito Piero Marchesi dirci in fondo che il nome ci dà un segnale anche per quanto riguarda la sovranità o meno del nostro paese in relazione a questi nuovi accordi con l'Unione Europea. Il governo usa invece il termine di accordi di stabilizzazione, lo abbiamo detto, ma non è quella del governo una versione un po' troppo ottimistica?
No, direi proprio di no, perché questi accordi, ricordiamolo, sono 13, sono la continuazione della via bilaterale che il popolo svizzero a due riprese ha già confermato di voler percorrere, questa via bilaterale. Il nome in definitiva inquadra il racconto politico che si fa di questi accordi. Marchesi si è ben guardato da citare il nome che loro hanno dato a questi accordi, l'accordo di sottomissione. Ecco, questo è chiaramente il nome più ridicolo che si possa dare a questi nomi. Io li chiamo bilaterali 3 perché sono nel segno della continuità tra bilaterali 1, dopo bilaterali 1 del 99 e bilaterali 2 del 2004. Questa è la continuazione, chiamiamoli bilaterali 3, chiamiamoli stabilizzazione, alla fine come li chiamiamo non cambia comunque il contenuto tecnico di questi 13 accordi, e questi 13 accordi andrebbero letti, non etichettati, ed è su quello che dovremmo concentrare la discussione e ognuno li chiami poi come vuole, ma alla fine è importante che ci confrontiamo su quello che è il contenuto, su quello che è su quello che sarà la ripercussione di un accoglimento oppure di una bocciatura di questi accordi con l'Unione Europea. È su questo che dovremmo confrontarci e non sul nome.
Qui 2000 pagine di accordi. Piero Marchesi, brevemente una sua reazione, perché Greta Ghisin ci dice che andate un po' troppo lunghi con questa definizione di accordo di sottomissione.
No, si va lunghi chiamandoli bilaterali 3, perché i bilaterali 1 e i bilaterali 2 con l'Unione Europea sono accordi che sono ancora in vigore, ricordo, fatti sullo stesso livello, vuol dire nessuna entità nella Svizzera e nell'Unione Europea adotta il diritto della controparte e tantomeno adotta i giudici della controparte.
Tranne per Schengen e Dublino, lì c'è
tranne per sì, però l'impianto giuridico dei bilaterali 1 e bilaterali 2, ognuno va avanti con il suo diritto senza la necessità di adottare il diritto della controparte. I bilaterali 3, come li chiamano i promotori, i sostenitori, che per noi è un accordo di sottomissione, lo è perché di fatto prevede la completa adozione del diritto europeo, vuol dire solo al momento che verrà, speriamo di no, adottato questi accordi dovremo adottare circa 20.000 pagine di accordi, di trasposizione del diritto europeo nel diritto svizzero, adottare tutta una serie di sentenze e di leggi che sono state regolamentate negli ultimi 20 anni e trasporle nel diritto svizzero. Già qui si capisce che razza di mostro burocratico dovremo andare ad adottare. E dunque è evidente, è per questo che noi lo chiamiamo accordo di sottomissione, perché al di là di volere buoni rapporti con l'Unione Europea e di voler migliorare le nostre relazioni, ma lo si può fare ad esempio come ha fatto la Gran Bretagna, dove ho ottenuto un accordo economico di accesso al mercato senza adottare il diritto europeo, senza riconoscere i giudici stranieri, e questo è forse anche la conferma che hanno negoziatori molto più capaci di quelli svizzeri.
Sì. Ecco, torniamo alla questione del nome, saluto ora anche Fabio Regazzi, buongiorno.
Sì, buongiorno anche da parte mia.
Consigliere di Stati del Canton Ticino, il suo partito, il Centro, a livello nazionale non si è ancora espresso ufficialmente, però diciamo che storicamente siete sempre stati a favore della via bilaterale, quindi diciamo che bilaterali 3 potrebbe andare bene anche per lei.
Ma guardi, 10 minuti che stiamo litigando sul nome, che a mio avviso è un tema che va un po' relativizzato, mi piacerebbe che si discuta più, ad esempio, sulla questione che
ci arriviamo
vista per il dibattito di oggi, cioè sul referendum obbligatorio o facoltativo. Tornando al nome, guardate, fondamentalmente tutti hanno un po' ragione. Io propongo un compromesso che non metterà d'accordo probabilmente tutti, e li chiamerei nuovi accordi Svizzera UE, così restiamo molto sul generico e ci capiamo di cosa stiamo parlando. Poi, come detto, è la sostanza che conta, ed è su quella che ci confronteremo, credo, non solo oggi, anzi ne sono sicuro, ma anche per almeno i prossimi 2 anni. Per cui supererei questa discussione attorno al nome.
Sì, quindi c'è da trovare anche un compromesso sul nome. Passiamo alla questione centrale di questa nostra puntata di Modem, che è quella della votazione popolare. Insomma, ci sarà un referendum, dovrà essere facoltativo, con la sola maggioranza della popolazione a determinarne i destini, oppure sarà un referendum obbligatorio, quindi con la doppia maggioranza di popolo e cantoni. Tenendo conto della Costituzione e anche della prassi adottata finora, il governo ha deciso per il referendum facoltativo, ci vorrà quindi la sola maggioranza della popolazione. Piero Marchesi, a voi questo non va per nulla bene, lo avete ribadito anche ieri in conferenza stampa, eppure i bilaterali 1 e 2 erano stati approvati in questo modo, il governo in questo senso è coerente.
No, proprio perché non sono degli accordi bilaterali, non vorrei ripetermi, ma questi nuovi accordi prevedono l'adozione del diritto europeo, si dice in modo dinamico, ma in realtà diventerà automatico, e in caso di controversie questo tribunale arbitrale farà capo alle sentenze della Corte di Giustizia europea. Dunque è piuttosto chiaro che...
Ci sarà anche un tribunale arbitrale, eh?
Sì, certo, ma farà capo, questo tribunale arbitrale farà capo alle sentenze della Corte di Giustizia europea e al diritto europeo. Dunque mi pare piuttosto chiaro che in caso di controversie la Svizzera ne uscirà praticamente sempre perdente. Dunque è per questo che un accordo di tale portata, un accordo istituzionale, vuol dire che cambierà a livello istituzionale il nostro paese, perché la democrazia diretta come la conosciamo oggi verrà fortemente limitata, nel senso che potremo ancora votare, il popolo svizzero potrà ancora decidere, ma se le decisioni del popolo svizzero non saranno in linea con gli auspici e con i dettami dell'Unione Europea, allora l'Unione Europea potrà sanzionarci con delle misure appunto compensatorie, così vengono chiamate. E dunque è per questo che un accordo di tale portata necessita, a mio avviso, della doppia maggioranza. Tra l'altro ricordo che abbiamo votato sulla corna delle mucche con la doppia maggioranza, dunque decidere se tagliare le corna delle mucche o lasciarle
crescere in modo normale. Sì.
Come certo,
tutte le iniziative popolari.
Però scusi, mi permetta di concludere. Quando si analizza, bisogna vedere anche il contesto, dunque le iniziative popolari certo che hanno bisogno della doppia maggioranza, è vero che bilaterali 1 e 2 non hanno richiesto la doppia maggioranza, ma qui essendo un accordo istituzionale, perché vorrei sfidare chi non è d'accordo a dimostrarmi il contrario, visto che il mandato negoziale di questo accordo è praticamente identico a quello dell'accordo quadro, dunque un accordo quadro istituzionale o questi nuovi accordi che sono praticamente la fotocopia, a nostro avviso richiedono una doppia maggioranza.
Ecco, d'altronde, e concludo dicendo
che qual è il problema ad avere una doppia maggioranza? Se chi sostiene questo accordo è così sicuro che è così benefico per il nostro paese, così di vantaggio, non dovrebbero avere paura ad avere referendum obbligatorio. Sì.
Greta Ghisi, lei è anche presidente della Commissione dei diritti politici del Consiglio nazionale, commissione che si occupa proprio di diritti politici, quindi anche di come si organizzano le votazioni popolari. È innegabile che questa sarà una votazione dalla portata epocale, proprio anche anche per il carattere istituzionale che contiene. Proprio per questo non ci vorrebbe appunto la maggioranza anche dei cantoni, anche per dare più solidità alla fine al risultato.
Ma fino a prova contraria noi viviamo in uno Stato di diritto. Uno Stato di diritto che si basa su una Costituzione e le leggi che ne conseguono. E la nostra Costituzione che ci dice a quale referendum dobbiamo sottoporre i vari test in votazione. Le corna delle mucche richiedevano la doppia maggioranza perché era un'iniziativa popolare che, come sappiamo bene, porta ad una modifica costituzionale. Per le modifiche costituzionali, ce lo dice la nostra Costituzione, ci vuole la doppia maggioranza. La Costituzione definisce anche quali trattati internazionali vanno sottoposti al referendum obbligatorio, all'articolo 140. E è chiaro, se si analizza questo pacchetto di nuovi accordi con l'Unione Europea, che questi accordi non rientrano nei casi per cui la nostra Costituzione prevede il referendum obbligatorio. La questione è semplice, è veramente pulita, è chiara la questione giuridica. Si applica il referendum facoltativo perché la nostra Costituzione, per accordi di questo tipo, prevede il referendum facoltativo. Chi oggi vuole la doppia maggioranza lo fa con dei fini che sono meramente politici e che non hanno nulla, che non hanno una base giuridica. Poi si può discutere su tutto, l'Assemblea federale può anche decidere di sottoporre, anche se la Costituzione non lo prevede, questi accordi al referendum obbligatorio. Si chiama referendum sui generis, l'abbiamo fatto 3 volte nella storia della Svizzera, lo si può fare, ma rendiamoci conto che è una discussione meramente politica. E c'è un punto molto brevemente. In tutta questa discussione si dimentica che anche il referendum facoltativo è uno strumento della nostra democrazia diretta, e chi oggi fa credere che se non sottoponiamo questi trattati al referendum obbligatorio facciamo un torto alla nostra democrazia, forse sottovaluta gli strumenti della nostra democrazia diretta o non ha ben compreso i meccanismi. Ecco, è semplicemente una questione politica questa discussione.
Fabio Regazzi, Greta Ghisin ci dice la questione è semplice. Nella Costituzione c'è questo articolo 140 che dice che il referendum obbligatorio viene applicato quando si tratta di aderire a organizzazioni di sicurezza o a comunità sovranazionali. Non è il caso per quanto riguarda questi nuovi accordi di stabilizzazione.
Beh, ci mancherebbe altro che la discussione non sia politica, è evidente che è così. Sulle questioni giuridiche io non vorrei aprire un dibattito, perché sappiamo benissimo, 2 giuristi, 3 pareri, abbiamo trovato anche dei giuristi illustri che sostengono la tesi opposta rispetto a quello che ha rappresentato la collega Ghisin, e che giustificano invece la necessità del referendum obbligatorio, o almeno l'opportunità del referendum obbligatorio. Però dal mio punto di vista la questione, come ha ben spiegato il collega Marchesi, è appunto politica. Abbiamo bisogno, intanto io sono un po' deluso al Consiglio federale, che ha dato secondo me un segnale di debolezza con questa decisione. La prassi, come tutte le prassi, può essere modificata.
Tocca a voi intervenire in Parlamento, caso, quindi.
Certo, infatti cercheremo, almeno per quel che mi riguarda, cercherò di dare il mio modesto contributo finché questa prassi venga modificata. Però dicevo, la questione è molto semplice. È un trattato di una portata che va ben oltre un qualsiasi accordo internazionale. C'è un rispetto, ad esempio, ai bilaterali 1 e 2, c'è una ripresa dinamica del diritto. E questo
però non è un'adesione vera e propria.
Se mi lascia concludere il ragionamento, dopo magari può fare anche lei le sue osservazioni, perché altrimenti perdo il filo. Grazie.
Prego.
Dicevo che è una ripresa, ci prevede una ripresa dinamica del diritto, non è un'adesione, ci mancherebbe altro, questo l'abbiamo capito tutti, ma una ripresa dinamica ha una portata di grande rilevanza per il nostro paese, e questo giustifica ampiamente che ci sia una base solida a livello democratico, una legittimazione molto più forte grazie anche al ruolo dei cantoni. Non dimentichiamo che il federalismo da noi gioca un ruolo centrale a differenza di altri paesi, e il fatto di avere anche una maggioranza dei cantoni Io lo vedo come un rafforzamento di questa eventuale accettazione dei nuovi accordi Svizzera-UE, per non usare uno dei due nuovi controversi. Quindi che problema c'è? Che problema? Io non lo vedo personalmente, anzi credo che la nostra democrazia diretta ne trarrebbe un beneficio se si decidesse di avere questa doppia maggioranza. Sì. Perché io non vedo male un accordo approvato al 50,2% con magari la maggioranza dei cantoni contraria, e sarebbe un accordo che parte molto male, con una inadeguata e insufficiente legittimazione democratica. Quindi io personalmente l'ho già detto tempo fa, e spero che anche la nostra associazione economica, l'USAM, lo confermerà la settimana prossima. Sì. Sosterremo questa variante della maggioranza anche dei cantoni.
Anna Giacometti, il suo partito sabato si è riunito in assemblea per discutere di questo accordo. Avete anche deciso per la maggioranza semplice, un voto che potremmo definire di misura, 232 a favore e 189 contrari. Insomma, il vostro partito si presenta piuttosto diviso su questo argomento.
Innanzitutto temevo che mi avesse dimenticata, perché da 20 minuti che ascolto gli altri a me non viene mai data la parola.
Ha parlato per prima, all'inizio della puntata. Comunque.
Sì, però insomma sono passati 20 minuti da lì. Allora, io condivido tutto quanto ha detto Greta Ghisi sull'articolo 140 della Costituzione federale. Infatti quello che andremo a votare, questi contratti, questi accordi con l'Unione Europea, non sono una modifica della Costituzione, e noi non andiamo a votare sull'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva e o comunità sopranazionale, che è quello che prevede appunto questo articolo 140. Poi ricordo, cioè innanzitutto prego Marchesi e ragazzi di leggersi bene l'articolo 140. Ricordo che nel giugno del 2012, quindi sono passati solo 13 anni, il popolo svizzero ha respinto con il 75% di voti un'iniziativa che chiedeva il rafforzamento dei diritti popolari in politica e che voleva estendere il referendum obbligatorio agli accordi internazionali. Quindi 13 anni fa il popolo svizzero ha detto di no a questa iniziativa. Sì, l'Assemblea dei delegati PLR sabato scorso ha detto chiaramente sì agli accordi con l'Unione Europea, con 330 contro 104 voti e 9 astensioni, e ha detto no al referendum obbligatorio con 231 voti contrari e 189 a favore. È chiaro che l'esito del referendum potrebbe dipendere dalla maggioranza dei cantoni, ma non è giusto che il Parlamento prevalga sulle disposizioni della Costituzione federale per motivi politici.
Ecco, signora Giacometti, però una doppia maggioranza, quindi coinvolgendo anche i cantoni, non darebbe poi anche più legittimità in fondo al risultato che uscirà dalle urne?
No, secondo me no. Se la Costituzione non chiede referendum obbligatorio, non so perché il Parlamento dovrebbe deciderlo. È chiaro che i contrari a questo pacchetto, e qui mi riferisco soprattutto al partito UDC, cerca ogni modo per avere un no alle urne, e quindi pretende questa doppia maggioranza.
Ecco, Greta Ghisin, un modo per avere un no alle urne, però la maggioranza semplice potrebbe anche essere vista come un modo per avere il sì delle urne.
Ma questa discussione sta assumendo dei contorni un po' assurdi, perché si fa di nuovo credere che una decisione presa dalla maggioranza del popolo non sia una decisione democratica. Non è così, è una decisione democratica. Semplicemente con la doppia maggioranza, che è prevista per alcuni casi, e la nostra Costituzione ci dice quali, e questi accordi non rientrano fra quei casi, con la doppia maggioranza si dà molta più forza e molto più peso ai piccoli cantoni della Svizzera centrale, che tendenzialmente sono più conservatori, quindi un po' più chiusi verso l'esterno, e quindi l'UDC, come giustamente detto la collega Giacometti, spera di riuscire a rendere più difficoltoso il passo per questi nuovi accordi con l'Unione Europea. Ma questo non è un tema giuridico nuovo, non è un tema politico nuovo, è semplicemente retorica di campagna. Si sposta il dibattito dalla sostanza, da questi 13 accordi accordi su cui dovremmo discutere, che soprattutto in questo momento di grande instabilità geopolitica, di grande insicurezza economica, ecco, dovremmo veramente chinarci su cosa significano questi accordi per la Svizzera, per la nostra economia, per il nostro benessere. Ecco, si sposta la discussione dalla sostanza alla forma. È una tattica, una strategia politica. Non mi stupisce che lo faccia l'UDC, mi lascia un po' più perplessa che dei partiti o membri dei partiti di centro, ecco, si accodino a questa campagna. Chiaramente quando mancano gli argomenti di merito ci si attacca alla procedura, poi su tutto quanto è stato detto anche sulla ripresa dinamica del diritto sui tribunali avremo modo di confrontarci, ma anche oggi sono state dette tante cose che semplicemente non corrispondono alla realtà.
Fabio Regazzi, vi state un po' attaccando a questioni di procedura per evitare le questioni concrete alla base di questo accordo.
Ma figuriamoci, vediamo di essere seri. È chiaro che questo è un tema comunque, a mio avviso, importante. Poi mi sembra che ad attaccarsi a questioni di procedura sia più la collega Ghisi che chi vi parla. Io ne faccio una questione di legittimità o di legittimazione democratica di questa decisione. Ricordo che al di là delle interpretazioni dei giuristi sulle quali si può sempre discutere, lo sappiamo bene, questi accordi hanno comunque, a mio avviso, una portata costituzionale e questo giustifica ampiamente che vengano sottoposti alla doppia maggioranza. È anche una questione di coesione nazionale. Io non sto sostenendo che una decisione presa solo dal popolo non sia democratica, ci mancherebbe altro. Ma qui è una questione di fondo che va a toccare il nostro federalismo, uno dei pilastri del nostro paese, e va a toccare anche la coesione nazionale. E quindi, a mio avviso, da questo punto di vista si giustifica ampiamente una modifica della prassi e un'applicazione diciamo un po' più estensiva dell'articolo 140 che la collega Giacometti ha ricordato, e quindi da questo punto di vista non vedo veramente quale sia il problema, tant'è vero che come detto molti giuristi comunque confermano questa tesi. Il Partito Liberale stesso, che si è espresso chiaramente a favore di questi accordi, ha comunque avuto un voto molto più risicato, quindi anche una parte importante del paese, e lo stesso Simon Michel, uno dei vessilliferi di questi che sostiene questi accordi, ha detto nel suo intervento: ma ci può stare evidentemente che sia anche richiesta una maggioranza dei cantoni. Per cui che paura c'è, che problema c'è ad accettare questo ostacolo un po' più elevato per dare maggiore legittimazione all'eventuale decisione di adesione a questi accordi?
Ecco, sul tema della paura, Anna Giacometti, è un ostacolo un po' più alto, vincere con un sì è più facile che vincere dovendone ottenere due. Avete paura di questo ostacolo ulteriore?
No, non si tratta di avere paura, però non vogliamo neanche farci male da soli. Se la Costituzione non prevede la doppia maggioranza, non so perché dovremmo dare corda ai critici, ai contrari, che cercano di fare tutto il possibile affinché alla fine la popolazione dica no a questi accordi.
Piero Marchesi, abbiamo parlato di Costituzione, non è la Magna Carta, insomma va rispettata anche quella, e quella mi sembra piuttosto chiara.
Sì, certo, ma questi accordi bisogna guardarli anche un po' in prospettiva. È vero che l'articolo 140 dice che sottostanno al referendum obbligatorio l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali, ma chiediamoci quando la Svizzera avrà il diritto europeo obbligatorio e farà capo ai giudici stranieri, cosa mancherà un'adesione definitiva all'Unione Europea. Questa è l'anticamera dell'adesione all'Unione Europea, e dunque per questo le interpretazioni possono essere mille se è giusto o meno votare su un referendum piuttosto che l'altro, ma io credo che da rappresentanti del Canton Ticino e anche il Canton Grigioni, cioè io potrei capire questi ragionamenti fatti da rappresentanti del Canton Zurigo che ha 1,6 milioni di abitanti, ma da rappresentante del Canton Grigioni che ha poco più di 200.000 abitanti e il Canton Ticino poco più di 350.000, dove siamo disposti a rinunciare alla doppia maggioranza, dunque a dare più importanza ai cantoni anche più piccoli come i nostri, e la si concede così a solo il voto popolare, io credo che sia, non si sta rappresentando gli interessi anche dei cantoni più piccoli come il Canton Ticino e il Canton Grigione. Ecco, quindi inviterei i colleghi a valutare bene le influenze di questa decisione qualora si optasse solo per il referendum facoltativo.
Greta Ghisin, occorre tener conto del federalismo e delle realtà periferiche come quella ticinese, grigionese e anche altre.
Il Canton Ticino non rientra fra i cantoni più piccoli, basterebbe andare a vedere il numero di abitanti che abbiamo, quindi in realtà con la doppia maggioranza al nostro cantone di potere ne togliamo, lo diamo ai cantoni della Svizzera centrale. Però ancora un appunto sulla ripresa automatica del diritto di cui ha parlato di nuovo Marchesi. Non è una ripresa automatica, è una ripresa dinamica, rimane tutta la procedura, è una differenza enorme, rimane tutta la procedura come l'abbiamo oggi. Già oggi conosciamo questo sistema con Schengen Dublino, dove c'è una ripresa dinamica degli sviluppi, degli acquisti di Schengen e Dublino. Appunto, nell'ultima sessione ne abbiamo votati due, il Parlamento, il popolo sono liberi di riprendere queste modifiche questi sviluppi degli accordi, semplicemente se non se li riprendono ha delle conseguenze, ma rimarrà comunque la possibilità in ogni caso di fare tutto l'iter democratico e della nostra democrazia diretta come lo conosciamo oggi.
Ecco, ore 9, siamo al termine della nostra puntata, abbiamo capito che ci sono tante questioni ancora aperte attorno a questi nuovi accordi con l'Unione Europea, dall'anno prossimo toccherà al Parlamento discuterne, noi sicuramente faremo altre puntate di Modem su questo argomento, per il momento ci fermiamo qui, Modem torna dunque comunque domani, da Roberto Porta una buona giornata.